Gesù manda i suoi apostoli, apostolo vuol dire mandati, inviati, a che fare nel mondo? Andate, annunciate il Vangelo, guarite i malati, liberate i prigionieri, cacciate i demoni. Questo è il comando di Gesù. Ma valeva solo per il suo tempo o anche oggi? Vale anche oggi. Anche oggi abbiamo le stesse condizioni. Noi ci troviamo davanti a un mondo che, come quello di allora, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Era la luce del mondo, ma gli uomini preferirono le tenebre. E oggi che succede? La stessa cosa, uguale. Cristo non è accettato. Cristo è rifiutato. Cristo è combattuto. Cristo è scomodo. Quando siamo davanti a Cristo, cari amici, o lo si accetta o lo si respinge. Non datur tertium, dicevano i latini. Non c'è un'altra soluzione. Cristo è un radicale, eh? Eccolo, sulla croce. E quello che ha fatto lui lo esige da noi. Vi cacceranno dalle sinagoghe, vi imprigioneranno, i figli uccideranno i genitori e i figli vi porteranno in tribunale, ma non abbiate paura. Quello che dovrete dire ve lo suggerisco io. Amici, è vero, è sempre vero. Oggi avviene la stessa cosa, però il Signore, vedete, quando manda i suoi apostoli, li manda sotto condizioni. E che dice? Avete sentito? Gesù non scherza, Andate e non portate niente nel viaggio, solo un bastone, né il pane, eppure dovevano mangiare, né uno zainetto, tradurremmo oggi, né il denaro, non vi serve per annunciare il Vangelo, ma portate i sandali, è giusto, ma non portate due tuniche. È chiaro che non va preso la lettera, no? Con le strade polverose e con il caldo, ovviamente sudavano, si sporcavano. Ma Gesù cosa vuol dire? Vuol dire colui che lui manda, perché sia credibile, deve essere un uomo che si affida a lui, che sia amante della povertà, che sia amante del distacco, un uomo libero, non attaccato a niente e nessuno, un uomo attento, sobrio, frugale, un uomo disinteressato, fiducioso della preghiera. Questo è il distintivo di coloro che Dio manda, i preti. Domanda, sono così? Non lo so. Ma se non sono così, non sono credibili. Sant'Ignazio Bonanima, quello di Antiochia, non quello di Loyola, l'altro, quello di Antiochia di Siria, chissà quanto sta a pregare, a soffrire per la sua Antiochia distrutta in questi giorni su in Siria, no? Diceva, ti si inceppi la lingua se ciò che dici non lo vivi. Mamma mia, lo ripeto, ti si inceppi la lingua se quanto annunci non fa parte della tua vita. Amici, è una grande responsabilità, ma non per noi solamente, perché Gesù mica manda solo i preti, manda anche ciascuno di voi. Anche voi siete apostoli nelle vostre, siete battezzati. Allora, quello che dice ai preti lo dice anche a tutti voi. E dobbiamo avere questo distintivo preciso, ci dobbiamo distinguere. Perché Francesco d'Assisi ancora, dopo 800 anni, ha un fascino particolare? Come mai? Perché? Vi ricordate cosa dice Dante, no? Sul crudo sasso intro il tevere l'arno, ebbe da Cristo l'ultimo sigillo che per 2 anni le sue carni portarono. Che vuol dire Dante? Quel Francesco d'Assisi nel 1224 sul crudo sasso della Verna fra il Tevere e l'Arno, a cavallo Umbria-Toscana, cosa avrebbe Francesco? L'ultimo sigillo, le stigmate, volle in tutto assomigliare a Cristo anche nelle sue carni, e Dio lo colpì con le sue stigmate, rendendolo simile a Cristo. E infatti vedete, lo stemma francescano cosa ha? Ha due braccia incrociate, una con il saio Francesco e l'altro nudo di Cristo. Francesco, la copia di Gesù. Vedete? Ecco perché Francesco è sempre credibile. Ma voi come vi spiegate che quest'uomo non era né bello, non era né un Adone, non era... era ricchissimo. E a un certo punto ha scoperto che quella ricchezza materiale che proveniva dal commercio dei Damaschi di Provenza era la morte di suo padre e della sua famiglia. Tanto che un giorno andò su nella soffitta e buttò via tutti i damaschi per la finestra. Vi ricordate, no? Quanti zampatoni si è preso nel sedere. E Francesco come rispose al padre Bernardone? A San Rufino, nella piazza di San Rufino, si spogliò nudo davanti al padre e al vescovo Guido e disse: papà, i pantaloni sono l'ultima cosa che mi rimane di te. Adesso sono tutto di Cristo e posso dire Padre nostro che sei nei cieli, e via. Amici, perché noi andiamo ad Assisi o leggiamo Francesco con occhi ammirati? Ecco perché. Perché Francesco è un uomo credibile, perché in sé riassume tutti questi distintivi: la povertà, il distacco dai beni materiali, la sobrietà, la frugalità, la fiducia nella provvidenza. Francesco ha preso la lettera, il Vangelo. Ecco perché noi lo ammiriamo, anche se non siamo capaci. Quando Francesco sentì nel cuore: va, vendi quello che hai e dalla ai poveri, l'ha fatto sul serio. Poveri noi oggi. Poveri preti, poveri frati, che esame di coscienza, anche poveri voi, che dobbiamo fare davanti a queste parole. Davvero che non siamo più credibili, eh? Guardate che se non portiamo questi distintivi, il mondo non ci crede. Voi da vostri preti, che volete? Come volete che siano i vostri preti? Non andate dal cardinale a dire: cardinale, abbiamo 5 parrocchi con prete solo. E lui vi risponde: e ce l'ho i preti. Non si stampano, eh. Non c'è un pretificio come il timbrificio o il panificio. No, no. Amici, i preti vengono normalmente, come i figli nascono da un grembo fertile, così i preti nascono dal grembo di una famiglia credente, normalmente. Poi il Signore fa quel che gli pare. Infatti noi abbiamo degli esempi anche a Santa Lucia. Ci abbiamo esempi in cui il Padre Eterno fa il comodo suo, anche da famiglie non credenti, se pigli i figli. Non parlo di Simone, Simone è famiglia credentissima, per carità, ma noi abbiamo tanti esempi. Chi di voi ha conosciuto Don Dante Savini, il parco di Sant'Andrea, ad un chilometro, un paio di metri, e si contavano i bottoni della tonaca, 37 erano, 33 erano normali, 37 non per lui, per il quanto era alto, Don Chilometro lo chiamavano. Sapete da che famiglia veniva? Da una famiglia atea. Suo padre romagnolo veniva dal Partito Comunista, ateo, e lui al sto figliettino, con la mamma, gli ha sempre insegnato che Dio non esisteva, e il Signore si è vendicato, gliel'ha preso e l'ha fatto prete, un santo prete. È morto da qualche tempo a Perugia, ma chi l'ha conosciuto è stato uno dei preti migliori di Perugia, un santo uomo che richiamava le folle di tutta l'Umbria, figlio di una famiglia atea. Eccezioni, normalmente sono le famiglie cristiane che generano figli cristiani. Amici, cosa ha detto Gesù a noi? Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ma che fanno i preti? Voi da preti che volete? Amici, io non mi sono fatto prete per fare l'impiegato, Capito? Anche se io nella mia porta mai troverete Don Ignazio riceve da ora tale, no, non faccio l'impiegato della Chiesa io. Anche se qualche volta vi chiederei un pochino di discrezione. Non si può venire all'uno e mezzo e dire vorrei un certificato. Beh, un pochino di buonsenso ci vorrebbe, no? Oppure Don Ignazio potrà avere il consenso per il matrimonio alle 10 di sera? Eh no, cocco, mi dispiace, 10 di sera, io vado a dormire, abbi pazienza, no? Vediamo di conciliare un orario più possibile, un pochino di discrezione e di attenzione. Ma io non faccio l'impiegato. Non faccio manco l'impiegato che fa certificati, eh. Alle volte ci scambiate per quelli che fa di battesimo, di cresima, di idoneità. No, 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 questo lo potete fare anche voi, Io sono chi mi sono fatto prete, non per fare il costruttore, l'ho dovuto fare, o per fare l'allenatore, l'ho dovuto fare, di calcio. Ma io non è questa la mia missione. La mia missione con voi è un'altra. Andate, siate uomini di Dio, dice Gesù Cristo. Voi dovete vedere in noi l'uomo del Signore, l'uomo della preghiera. Il vostro intermediario presso il Padre Eterno, quante volte da me venite? C'è lei che tanto accolto dal Signore che l'ascolta? Dica, ascolta tutti il Padre Eterno. Ma voi pensate che io presso il Signore ho una forza particolare in nome del mio sacerdozio? È vero, certo. Quindi volete che io preghi per voi? Volete che io preghi con voi? Quando venite volete che il prete vi accolga con amore, per asciugare le vostre lacrime. Voi pretendete da noi che siamo i vostri confortatori, non facciamo gli psicologi o i psicoterapeuti, no, no. Io faccio il confessore, capito? Lo psicologo fa tutto un altro mestiere, il mio è un altro, non è un mestiere. Il mio è una missione. Io faccio il confessore, io ti faccio vibrare le corde dell'anima. Tu mi apri il cuore, io questo cuore te lo devo aprire con la fiducia del Signore, l'amore di Dio, io ti devo dare la sicurezza che in Dio hai la tua salvezza. Nessun altro ve la può dare, il prete ve la può dare. Quando venite e siete oppressi dal peccato, lo psicologo non vi fa niente, niente. Venite da me, padre, mi perdoni i peccati, ma non in nome mio, io non posso fare niente. Io ti assolvo nel nome di Cristo, del Padre e dello Spirito Santo, e la tua anima gravata dal male rinasce, rivive, torna nuova come il giorno del battesimo. Quando siete malati il prete non vi fa morire, capito? Quando avete i malati in casa, la cosa più grave che voi fate, voi, la gran parte, io ho visto un cambiamento enorme in 50 anni che sono qui, tanto enorme. Quando i vostri malati ce l'avete in casa, non me li fate morire senza la grazia di Dio, senza i sacramenti. Io, venendo nella vostra casa, non faccio lo spauracchio, capito? Sarà brutto, ma visibile. Amici, vengo per portarvi il conforto della fede. Una volta i preti, purtroppo, non andavano a trovare le famiglie. E quando ci andavano con i paramenti bardati, ci andavano con la veste nera talare, e sopra la veste talare portavano una cotta bianca. La gente diceva, oh, c'ha la camicia di fuori, vuol dire che quello sta per pippare, per morire. Noi siamo eredi di questa mentalità, per cui l'unzione dei malati fu chiamata estrema unzione, nulla di più sbagliato. Io 3 volte l'ho ricevuta. L'unzione dei malati va data ai malati, certo, non quelli che hanno l'influenza, ma quelli che sono malati seriamente, perché il Signore, attraverso il conforto della fede, possa anche ridar la salute. Quando io do l'unzione dei malati, sottolineo la preghiera, Signore, fa che mediante questa unzione, questo tuo figlio riacquisti la sanità del corpo e dello spirito, che perché possa tornare alle consuete occupazioni. Questa è la preghiera che facciamo noi. Pensate, io ho una persona che 25 anni fa aveva 7 giorni di vita, secondo i medici, 7 giorni, ancora è vivo. Io gli ho dato l'unzione dei malati, come mai vive oggi? Non lo so, probabilmente la forza di Cristo attraverso il sacramento, non si spiegano. O i medici sono degli ignoranti, hanno sbagliato diagnosi, ma non credo, non credo. Oppure Cristo ha superato tutte le malattie mediante l'unzione dei malati. A me capitano questi fatti, ma più di una volta, padre, si ricorda, mi ha dato l'unzione dei malati, sto bene. Amici, se non altro il conforto della fede, Non fate morire disperati i vostri cari, sarete colpevoli per tutta l'eternità. Fateli morire in grazia di Dio, pregando, avendo fiducia, avendo speranza nell'amore del Signore, che tutto perdona, tutto dimentica e non tiene in conto, come dice la madre Speranza, e che senza l'uomo non può vivere, tanto di noi è innamorato il Signore, e che peccato grave, peccato piccolo davanti a Lui, ben poca cosa è, quando intervengono le lacrime e il dolore del pentimento. Amici, questa è la fede cristiana. Questo voi da preti dovete esigere, che vi portiamo la gioia, la serenità, il perdono, la disponibilità. Amici, questo dai preti dovete. Una volta disse una frase di un francese, tanto bella, no? Chi è il prete? Un uomo mangiato dalla sua gente. Bello, quanto è bello. Un uomo mangiato, che vuol dire mangiato? Cioè che tutti partecipano, ecco, a questo bene che Dio ci ha dato, non le nostre povertà, le nostre miserie, ma quello che il Signore ha messo nelle nostre mani, il potere di Dio. Ma ci pensate? Fra 5 minuti lì accade un fatto strepitoso. Quel pane che ho comprato al negozio, quello lì, fra 5 minuti, alle parole che io dirò, quelle di Cristo, quel pane cesserà di essere pane e diventerà Gesù Cristo vivo in carne, ossa, sangue e divinità, vero uomo e vero Dio. Amici, ma ci pensate che cosa accade? O siamo matti o sono cose vere. San Francesco un giorno disse a Francesco: se tu a Santa Maria degli Angeli incontri in prete un angelo, chi saluti per primo? C'è il prete. Capo, che è certo, capperi, no? È vero. L'angelo è a noi superiore come natura, ma inferiore come ordine. Amici, quello che posso fare io, l'angelo lo può fare, Ma la stessa Madonna a Međugorje, quante volte ha rimproverato noi sacerdoti? Cioè, ma perché voi non benedite i vostri fedeli? Benedite, dite bene. E ci rimprovera e dice la Madonna: la mia benedizione di mamma di Dio è inferiore a quella del sacerdote. La mia è della madre di Dio, quella del prete è di mio figlio Gesù Cristo. Capito che roba, ragazzi, amici? Chi sono i preti? Con tutte le nostre indegnità, le nostre stupidaggini, le nostre precarietà. Noi siamo uomini come voi, peggiori di voi forse, ma nelle nostre mani il Padre Eterno ha messo questi enormi doni, il perdono. La forza di cambiare un pezzo di pane nel corpo e sangue di Cristo, nel dono di farti rinascere quando sei morto, nello spirito. Amici, sono cose grandiose queste. Questa, amici, è la nostra fede. Andate, annunziate il Vangelo, guarite gli infermi, cacciate i demoni. Anche oggi succede, raramente. Io ho visto tante volte queste cose, l'ho viste con gli occhi miei. Guardate, i demoni non sono solamente quelli dell'inferno, ce ne sono ben altri anche oggi. Il Vangelo dice cacciate gli spiriti impuri. Per cosa dice? Il Vangelo si riferisce a quelle malattie, secondo la mentalità del tempo, e quelle schiavitù che più direttamente richiamavano la presenza del demonio. Ma oggi abbiamo tanti idoli, tanti miti, tanti feticci che ci rendono posseduti, non più liberi, ci rendono uomini schiavi. Ma non vedete le moderne schiavitù? La schiavitù del gioco. Sapete che c'è gente che spende lo stipendio per giocare, sapevate? Gente che prende lo stipendio e va dal tabaccaio e non ha tutto per giocare al gratta e vinci o quei giochi nuovi di oggi ogni 5 minuti, so che roba è. Avete capito? Gente che mette sul lastrico le famiglie per giocare. Quanta gente salta e le famiglie saltano per il gioco. E questo non è uno spirito immondo? Pensate all'altro spirito immondo dei presunti desideri, dei mille bisogni che noi ci creiamo non necessari, creando la gente cattiva, sempre scontenta, invidiosa, smaniosa, rampante, cattiva. E questo non è uno spirito immondo che distrugge la serenità delle famiglie? Ma voi non vedete negli uffici, io tutte le volte che confesso mi sento dire: padre, non andrei più a lavorare, è un ambiente terribile, non si lavora più, siamo tutti l'un contro l'altro armati, homo nobili lupus, ci scanniamo a vicenda. Ma com'è sta storia? L'arrivismo, il rampatismo, arrivare, tagliando le gambe a quelle che ti sta vicino, sparlando, dicendo male. Ma che mondo è questo? Che mondo è? Ma non sono spiriti immondi anche questi? Che ti rendono la vita impossibile e che producono tanto dolore e tanto danno? Dice il Signore a noi preti, a voi, andate, guarite da questi spiriti maledetti. Guariteli con la forza del Padre Eterno. Amici, vorrei proprio concludere. Dio ci manda per essere un popolo credibile, un popolo profetico. La prima lettura cosa ci ha ricordato? Il profeta Amos. Amos era un contadino, stava arando con i buoi, pum! Dio lo ferma e dice: Amos, fermati, smetti di arare i campi e fai il profeta. Che vuol dire profeta? Parla a nome mio. Io, e concludo, non facevo il contadino, ero un bambino. Io ero un ragazzino di strada, ma non come i brasiliani, Io c'era la mia mamma che faceva il carabiniere, Ero sempre in mezzo alla strada. Da dove mi ha preso il Padre Eterno? Dalla strada. Ero un bambino vivacissimo. A scuola non mi tenevano, brigante. Ma ha preso bambino così e mi ha detto: tu smettila di fare così. L'anno prossimo vai a fatte prete. E quale fu il segno? Pensate che segno strano. La mia mamma mi aveva chiuso in casa. Perché io in casa non ci stavo in casa, scappavo via a giocare. E come era al sesto piano del palazzo, ti chiudo in casa così mica voli dalla finestra, Dice, quando è ora, tu, mamma, chiamami, era sotto il negozio, ti venga ad aprire. Amici, questa è la mia storia. Un giorno di nascosto, io non sentii la mamma mia che aprì la casa, pensate, in cucina, avevo messo il tavolo al centro della cucina, avevo preso l'asciugamano, e me l'ero messo sulle spalle, ha preso un bicchiere, avevo l'ostia della farmacia, pensate, la farmacia delle medicine, e la mia mamma aveva le pantofole quotta quotta, zitta zitta, e mi vede sopra, riverso, sul tavolo, e parlavo in latino. Dice: questo è matto il figlio, è matto. E dicevo: hoc est enim corpus meum. Pum, che fai? Mamma, sto dicendo la messa. In latino, hoc est enim corpus, questo è il mio corpo, no? Mi dice: ma che fai, figlio mio? Sto dicendo la messa. E mia mamma rimase trasecolata, dice: ma o te sei immattito? Mi conosceva tutti in un'altra veste. Che era successo? Amos l'ha preso che guidava i buoi, a me l'ha preso facendo, dicevo, la messa in cucina. E mi ha detto: d'ora in poi vai a soffrire la fame in seminario. 3 novembre del 43 c'era la guerra. Io mangiavo in casa mia, avevo il negozio. Va a soffrire la fame. Avevo il mio nonno che mi adorava e mi disse: cocco, mi fai morire crepacore. È morto l'anno dopo, preciso, il 4 novembre del 44, dal dolore che io non c'ero più a casa. Eppure un bambino come me, vivacissimo, brigantello, è stato capace, ma non perché bravo, ma perché Cristo ha messo nel cuore il desiderio di lasciare il nonno, di lasciare la mia casa e andare a soffrire la fame. E allora eccomi qua dopo tutti questi anni. Amici, ecco cosa fa il Signore, compie cose meravigliose. Io vi invito a pregare per i vostri figli, perché il Signore li chiami secondo la loro portata. Dio ha un disegno sui vostri figli. E se un giorno dovessero dirvi: mamma, ne faccio prete, non li ostacolate. Ne faccio monaca, non lo ostacolate. Io vi do degli indirizzi. Andate dalle suore di Spello. Andate a parlare con Son Michela. Andate a parlare con lei, chi era sta ragazza, che lavorava a violista prima violista con Muti alla Scala di Milano, prima violista, sfidanzata prossima al matrimonio. Il Padre Eterno l'ha bloccata. Fermati, cara, fermati, giovanissima. Pensate, tanto successo, tanti applausi, tanti quattrini, fidanzata, famiglia vicina, stop! Tutto questo non lo farai mai, perché io ti voglio per me nel monastero. È nel monastero. Pensate che roba! Una delle tante vocazioni. Dio fa quel che gli pare con i nostri figli, eh? Prega, io vi invito a pregare, perché i vostri figli seguano ciò che Dio mette nel loro cuore, perché portino nel mondo l'annuncio di Gesù. Andate, annunciate, predicate il Vangelo, guarite i malati, cacciate i demoni, date gioia, date pace e perdonate, liberando dal peccato.